Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Dicono che fosse una persona sensibile e mite. Dicono che amasse la poesia. E quello che non ci dicono è chi e perché si è accanito così su Stefano Cucchi da farlo morire per i colpi ricevuti. È difficile, da quel che si conosce ormai di lui, attraverso le parole dei familiari, soprattutto della sorella, è difficile immaginarselo che abbia atteggiamenti provocatori al punto da scatenare la furia di un pestaggio, di più pestaggi, al punto da spezzargli, frantumargli due vertebre. E anche stamattina, giustamente, i giornali dedicano molto spazio, molto di più, alla brigatista che si impicca in carcere, come titola in apertura La Repubblica, il suicidio di Diana Blefari, ma poi vedremo. No, invece rispetto a Stefano Cucchi, ieri Liberazione faceva varie domande e soprattutto mi colpisce questa, la numero 5. Perché il giudice gli negò gli arresti domiciliari? Ecco, questa è una questione a mio avviso di fondamentale importanza. Allora, una persona che viene trovata con un po' di fumo in tasca, poco importa se fossero 7 o 20 grammi, stiamo parlando di hashish, eh? Non stiamo parlando di droghe pesanti, non stiamo parlando di armi, esplosivi, no, un pezzetto di hashish. Ecco, quel giudice che lo ha fatto sbattere in galera, perché? Ora, in un paese con la classe politica a più alto consumo di cocaina della storia dell'umanità, da far impallidire anche i deputati colombiani, a Bogotà circolano battute molto salaci sui deputati italiani, insomma, e i loro nasi, ma comunque adesso senza generalizzare, ma questa classe politica mantiene in vigore leggi che fanno sbattere in galera un giovane di 30 anni perché c'ha un pezzetto di fumo in tasca. Ecco, la questione ancora non l'ho vista sollevata sui giornali, ma mi sembra di fondamentale importanza, cioè Stefano Cucchi non doveva neanche esserci in galera. In altri paesi di questa Europa non era reato quello che lui ha fatto, cioè tenersi questo pezzetto di hashish, una quantità che ad Amsterdam compri nei coffee shop. Ecco, in Italia non solo ti arrestano, non solo ti traducono in carcere, ma ti ammazzano anche di botte. Scrive l'Unità a proposito, Galere d'Italia, la prima pagina, diciamo la copertina, e riporta una vecchia canzone di Fabrizio De André: quando hanno aperto la cella era già tardi, perché con una corda al collo freddo pendeva Michè. E poi così via, certo dando molto spazio alla morte annunciata della Blefari, ma anche all'emergenza carceri. 61 suicidi nel 2009 è record. Dopo il caso Cucchi, penitenziari sotto accusa. E sono diverse le pagine dedicate alla questione: 20.000 detenuti di troppo, pochi gli agenti, già 61 suicidi, situazione invivibile, di carcere si muore, tagli continui del governo, mancano 6.000 guardie, la carenza d'organico nel femminile di Rebibbia del 40%, lì la Blefari non è stata sorvegliata. E poi la sorella di Stefano. A Stefano è stato negato l'avvocato. Ecco, anche questo accanimento, perché gli è stato negato l'avvocato che voleva? Questa grave violazione dei suoi diritti di detenuto, che neanche doveva essere detenuto in un paese civile. Negato l'accesso a Regina Coeli, per giunta per Ilaria, che era accompagnata dal deputato dell'Italia dei Valori, Pedica. Il ministro Alfano adotta la versione ufficiale, cioè ferite provocate da caduta. E sì, chi l'ha scaraventato giù dalle scale, se mai fosse stato questo? È comunque una versione che indigna la sorella. Di Pietro dice che tutto questo è vergognoso. Leggo a un certo punto nell'articolo... viene intervistato l'avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia. che si riferisce soprattutto all'attribuzione a Cookie che le fratture di due vertebre se le sarebbe procurate il 30 settembre in seguito a una caduta. A parte, dice l'avvocato, che agli atti processuali viene attribuito che quelle fratture se le provocò il 15 ottobre, ma sarebbe il caso di smetterla con queste attribuzioni a persone che non ci sono più. È mai possibile che una persona possa sopravvivere 15 giorni con due vertebre rotte? Come si può far morire in un ospedale una persona in quel modo? E poi più avanti, so con certezza, dice Ilaria Cucchi, che al momento dell'arresto mio fratello ha chiesto di contattare il suo avvocato di fiducia, ma gli è stato negato ed è una grave violazione di un diritto. Prego tutti di non fare speculazioni, mio fratello non è caduto dalle scale. E poi più avanti il deputato dell'Italia dei Valori, che ha tentato insomma di far entrare la sorella Regina Celi, dice: non ci hanno fatto entrare, non hanno permesso alla sorella di Cucchi Ilaria di visitare la cella 6 della medicheria dove Stefano ha passato una notte. Non c'è una legge però che specifichi che per entrare insieme a un parlamentare serva essere collaboratori diretti. Insomma, hanno trovato anche una scusa burocratica per non farla entrare. Poi sull'intera questione Antonio Di Pietro spara, dice l'Unità, la relazione di Alfano sul caso Cucchi è indegna perché riporta che il giovane è morto in seguito a una caduta accidentale e ha rifiuto di ospedalizzarsi. Ovviamente gli risponde Cicchitto dicendo che Di Pietro è un volgare sciacallo. Beh, Cicchitto è sempre lì pronto, chissà cosa fa anche la domenica. Cicchitto è pronto a dare dello sciacallo a Di Pietro. Comunque, beh, chissà se finirà come con Pinelli, cioè, ha avuto un malore con spinta giù dalle scale, si è sentito male ed è volato di sotto. E invece Repubblica, ecco, Cucchi, la famiglia accusa i medici. È vergognoso, dice la sorella, mio fratello è morto con le vertebre rotte e disidratato in ospedale. Il giallo sull'orario dell'arresto, e qui già è giallo. Comunque dopo Repubblica, come fa l'Unità, mette una carrellata di orrori sulle carceri degli ultimi anni e la quantità di suicidi, ma anche la quantità di persone ammazzate di botte senza che poi si sia mai saputo da chi. Carceri, quest'anno già 61 suicidi, pochi educatori e strutture troppo vecchie. E poi nella serie di morti sospette ci ricorda quella del 25 luglio 2008 a Genova. Un detenuto viene trovato morto. Il giorno prima aveva scritto alla madre: mi ammazzano di botte. E così via. Dunque, però, sull'Unità viene anche intervistato il penalista Guido Calvi. Tossicodipendenti, immigrati, le nostre carceri scoppiano. E essenzialmente Guido Calvi dice: il carcere deve restare la soluzione estrema. Che senso ha trattenere in cella chi si droga o l'immigrato che non è in regola? E leggo a un certo punto: qualunque cosa sia successa a Stefano per metterlo in quelle terribili condizioni, l'atrocità della sua morte ha comunque riportato a galla un problema e una consuetudine antichi, la violenza, omologabile alla tortura, che si consuma ancora tra le maglie del nostro sistema di sicurezza, con perseveranza endemica. L'Europa ha obiettato al nostro dispositivo carcerario che la tortura esiste già nel costringere i detenuti in spazi pro capite inferiori ai 3 metri quadri. E così poi ne parla l'Unità con Guido Calvi, che definisce uno dei più impegnati penalisti d'Italia e che appunto mette l'accento sul fatto che per certi cosiddetti reati come la detenzione di fumo non si dovrebbe assolutamente finire neanche in carcere. E sul suicidio invece di Diana Blefari, beh, pagine su chi era, sul fatto che chissà fino a che punto c'entrasse con le BR. La definiscono brigatista part-time. Certo, non aveva mai abiurato, ma comunque non era neanche accusata di aver fatto parte del comando. Vabbè, l'ergastolo gliel'hanno dato comunque, ma non è questa la cosa che conta adesso. La compagna Maria, scorto Biagi alla morte, è il titolo dell'Unità. Per i giudici era una killer spietata, ma gli avvocati dicono non era neanche una brigatista. Ma va a ci capire, tanto ormai pace all'anima sua. Per gli investigatori che alla fine la rintracciarono in una villetta sul litorale laziale, è stata per poche settimane un'ombra, l'ultimo dei nuovi brigatisti rimasti in libertà. Una pallida copia dei militari giapponesi rimasti alla macchia dopo la sconfitta dell'esercito imperiale. Per i giudici che l'hanno condannata, una killer spietata, in grado di scegliere un bersaglio rilevante quanto indifeso. Questo è tutto virgolettato nella sentenza, presa dalla sentenza, prescindendo da ogni considerazione umanitaria. I suoi difensori tentarono a più riprese di dilatare le smagliature del tessuto accusatorio. Sì, l'imputata si era definita una rivoluzionaria che frequentava i centri sociali, ma nulla autorizzava a considerarla una brigatista. Gelida esecutrice di una sentenza da anni di piombo, si chiede l'unità, o vittima di un colossale equivoco esistenziale e giudiziario? Comunque sia, ma mi sembra un po' ipocrita anche questa ridda di pareri, come dire, anche se vogliamo in difesa della questione umanitaria, cioè di esperti, più o meno esperti, che dicono che non si poteva lasciare sola una così, che da anni era depressa, che non voleva più vivere. Ma io invece penso che quando una persona soffre troppo abbia il diritto di cessare la sofferenza, punto e basta. Cosa volevano? Curarla per tenerla in galera tutta la vita, ma in modo che non si suicidasse? Ma mi sembra un po' un controsenso, insomma. Or dunque, passiamo agli esteri, così una boccata d'aria pulita dalla Bolivia. Beh, insomma, il litio non so se sia un prodotto molto così che permette di prendere boccate d'aria pulita, però il litio, insomma, sta diventando una fonte di introiti notevole. La Bolivia ha uno dei giacimenti più grandi al mondo. E gli fa concorrenza soltanto il Cile in questo. Ecco, la storia poi delle materie prime che servono all'Occidente industrializzato, ormai non solo, alla Cina, eccetera, alla Russia, la storia fino ad oggi è sempre stata quella di giacimenti sfruttati dagli altri, insomma, no? Un grande inquinamento, un disastro ambientale per il paese che ha questi giacimenti, che siano petrolio, che siano rame, che siano qualunque altra cosa, e guadagni zero per il paese in questione. Ecco, la Bolivia ha rovesciato questo diktat che dura da secoli. Il litio della Bolivia da ora in avanti verrà sfruttato solo dalla Bolivia, con una serie di accorgimenti che non producano troppo inquinamento, comunque con tecnologia messa a punto in Bolivia. E annuncia Evo Morales, il presidente della Bolivia, che insomma questa inversione di tendenza farà sì che da qui in avanti le risorse della Bolivia forniscano benessere ai boliviani, insomma. Ciò non toglie, per carità, non è che lì sia stato proclamato il comunismo, l'anarchia, cioè ciò non toglie che esistono i mercati, non si può isolarsi troppo, per cui c'è l'apertura per eventuali partecipazioni di multinazionali, si parla di una francese, una giapponese per ora, ma ecco, non si porteranno via tutto lasciando lì soltanto le scorie, al contrario saranno delle partecipazioni, ma i guadagni saranno sempre maggioritariamente dello Stato e quindi dei boliviani. Poi, ma questa cosa ovviamente non la trovate sui giornali italiani, questa l'ho presa dalla Jornada di Città del Messico, invece sui giornali italiani c'è questo Abdullah, detto Abdullah, ma che gli amici chiamano più semplicemente Abdullah, che ha buttato all'aria il tavolo delle trattative, non ne vuole più sapere di presentarsi alle elezioni, vediamo qui dalla stampa, ai ballottaggi, insomma. A sto punto Karzai è rimasto solo, basta che voti lui soltanto, anche perché quale altro pazzo di afgano sfiderà l'ira dei fanatici che popolano buona parte dell'Afghanistan e che già minacciano di far saltare in aria seggi, insomma, visto che non ne vale più la pena, visto che non c'è più un duello, ma che è rimasto solo Karzai, queste elezioni diventano una farsa totale. Abdullah si ritira, non ci sono le condizioni per elezioni corrette e Karzai sabato si vota lo stesso. L'elegantone ha detto: che me ne frega a me, voto io, il mio voto vale, per cui si autoeleggerà presidente dell'Afghanistan. Già queste elezioni erano inficiate da brogli, insanguinate dai talebani e chi per loro, perché poi vabbè, sì, ormai si tende a definire tutti i talebani, come prima si diceva sempre Al-Qaeda, insomma, però è molto variegata quella galassia di fanatici. Hillary dice: il ritiro non incide sulla legittimità del voto. Ah, fate un ballottaggio dove ci va uno solo. Comunque dietro le quinte si tratta ancora, è come un bazar, lo sfidante alza il prezzo, è il commento affidato a Moises Naim, intervistato da Glauco Maggi. Or dunque, una curiosità, insomma, si tratta poi di uno che è volato di sotto dal palazzo dell'ONU di Vienna. Trafiletto, un micro articolo sull'Unità. Forse è stato suicidato lo scienziato nucleare morto a Vienna. Forse Timothy Hampton, scienziato nucleare britannico che lavorava alla non proliferazione nucleare e che è precipitato la scorsa settimana dal 17° piano del grattacielo dell'ONU a Vienna, inizialmente creduto suicidio, forse è un omicidio. A tingere di giallo la vicenda, la seconda autopsia richiesta dalla moglie, che non era in Europa al momento della morte dello scienziato. Il medico ha usato nuove tecniche di indagine autoptica e ha rilevato nella gola di Hampton traumi non visibili a occhio nudo. Secondo me qualcuno lo ha trascinato in cima all'edificio e da lì lo ha buttato giù, ha detto il medico. La morte di Hampton è avvenuta quando la IEA, che si trova nel palazzo accanto a quello dell'ONU, alla IEA si lavorava all'accordo tra Iran e Occidente sul nucleare. Ecco, e quello è volato di sotto. Poi per le scempiaggini di casa nostra, insomma, questa disgrazia di paese, ma la stampa ci racconta di Confalonieri intervistato da Claudio Sabelli Fioretti. Vi racconto Berlusconi. La democrazia ha dei freni, dice Confalonieri, che a Silvio danno fastidio, ma non è affatto un dittatore come dicono. C'è di che farsi due risate a leggere il Berlusconi raccontato da Confalonieri. Berlusconi è un uomo del fare, non gli piace trattare, ma non è un dittatore come dicono i suoi nemici. Se si fosse limitato alla televisione oggi avrebbe più del 90% dei consensi, ma ha voluto giocare in prima persona e ha spaccato in due il paese. Se si fosse limitato alla televisione, non dico che sarebbe in galera, ma magari sarebbe così, insomma, in esilio, ai domiciliari, quantomeno. Leggi ad personam, dice Confalonieri, le fa per proteggersi, perché se non fai la legge ad personam, vai dentro. E una volta dentro non ti chiedono scusa. Vabbè, un'altra che mi sembra una perla è: si è fatto costruire il mausoleo quando la sua megalomania non era al massimo. Ora che è nei libri di storia, non gliene frega più niente delle tombe. Nei libri di storia c'è anche Ceausescu e c'è pure Kim Il-sung, se per questo. Ma a proposito di Kim Il-sung, torno alla prima pagina della stampa. Non tanto di Kim Il-sung, ma di Kim Jong-il. Di cui poi all'interno c'è una foto veramente da ritagliare e tenere da parte. Ha degli occhiali che neanche Dolce Gabbana riuscirebbero a concepire da sole, ovviamente, questo dittatorello della Corea del Nord, e poi questi capelli neri cotonati, ma è stupendo. E comunque è lui o non è lui? Non si sa, perché la notizia è che quando Bill Clinton tempo fa andò a trovarlo, pare che abbia trascorso 3 ore e 17 minuti di faccia a faccia con un clone, cioè con un sosia. Neanche si presenta di persona, c'è questi sosia che manda gli incontri con i capi di Stato. E quanto sarebbe accaduto a Bill Clinton durante il blitz di Pyongyang compiuto lo scorso agosto per ottenere la liberazione delle due giornaliste americane detenute nel paese da 140 giorni. L'ex presidente non avrebbe incontrato Kim Jong-il, ma un suo sosia, uno dei tanti. E così via. Beh, mi sembra una notizia della serie chi se ne frega, ma comunque sia, però il risultato l'ha ottenuto. Si vede che questo clone aveva l'autorizzazione di liberare le due giornaliste statunitensi. Poi tornando alla spazzatura di casa nostra, insomma, di questo paese, la ferma razzo, Repubblica continua giustamente a insistere sui retroscena di questo sistema di ricatti che ormai pervade la politica italiana. Prima pagina, il video ricatto a Marrazzo cominciò agli inizi del 2009. Lo rivela nei verbali il trans o la trans Brenda. Incontri in un'altra casa, il governatore forse già oggi interrogato dai PM, e saremmo proprio curiosi di sapere qual è la versione di Marrazzo, perché finora ne abbiamo sentite di tutti i colori tranne la sua. E cresce intanto la pratica di buttare tutto sul pappone Cafasso. Quello è morto che a furia di pippare cocaina gli ha schioppato il cuore, ammesso che l'abbia fatto davvero e che magari qualcuno non gli abbia infilato della cocaina iniettata, ma comunque sia, il pappone Cafasso è morto, quindi tutta la spazzatura la buttano nella sua tomba e praticamente adesso salta fuori che sarebbe lui ad aver girato il video che poi avrebbe passato ai carabinieri e così via con il ginepraio. Andando invece a cercare dei politici che non hanno fatto totalmente schifo in questi anni, Cacciari là da su, ce lo racconta il Corriere della Sera, che dice che lo va a intervistare, insomma praticamente Cacciari molla. Foto curiosa, simpatica, di un Cacciari che rema su una gondola in un canale. Addio alla politica, sconfitti tutti i miei progetti. Condivido la scelta di Rutelli, ma con l'UDC non ho nulla a che fare. Questo PD è il vecchio disegno di D'Alema e non mi interessa. E così Cacciari là da su dal PD. Invece proprio per la serie persone degne che in questo paese fanno una gran fatica ad avere voce, l'Unità dedica un'intera pagina all'ultima messa di Don Santoro, esiliato dalla Curia, gigante invincibile, la Curia appunto. E leggiamo: ieri davanti a più di 1000 persone l'ultima messa di Don Santoro. Obbedisco al vescovo anche se non so il motivo per cui obbedisco. La Curia ha chiesto al prete di lasciare le cariche nelle due cooperative sociali delle Piagge. L'articolo inizia con una descrizione delle Piagge, cioè di una periferia abbastanza malinconica, per non dire degradata, storia di un quartiere senza storia e anche l'introduzione del libro di Francesca Manueli. È in questa periferia, scrive a un certo punto l'Unità, che nel 1994 Don Alessandro Santoro celebrò nel mese di novembre la sua prima messa all'aperto. Da allora sono trascorsi 15 anni. Ieri, l'ultima domenica del prete alle Piagge, dopo il suo allontanamento deciso dall'arcivescovo di Firenze, Giuseppe Betori o Betori. Ma la mattinata fa il pieno di sole e di tristezza, di sguardi smarriti e di lacrime delle oltre 1000 persone che hanno assistito all'ultima messa di Don Alessandro Santoro. Il sacerdote è stato punito dall'arcivescovo per il suo atto di disobbedienza, cioè per aver celebrato il matrimonio tra Sandra Alvino, una donna che era nata uomo, e Fortunato Talotta. I due erano sposati, pensate, da 25 anni per il comune, con rito civile. Quindi, insomma, la punizione piombata su Don Santoro da parte dell'arcivescovo, quello sì che deve essere un bel fanatico, è perché, nonostante i 25 anni di matrimonio, non si poteva unirli anche per la Chiesa. La messa è finita, l'ultima messa di Don Santoro è un concentrato di emozioni. Lo stesso prete, parlando davanti ai suoi parrocchiani, si ferma più volte per la commozione. Vado via perché obbedisco a quello che il vescovo mi chiede, anche se non so il motivo preciso per cui obbedisco. Ma lo farò, spiega alla sua gente. Se sono estromesso io, non voglio che venga estromessa la mia realtà, cioè voi. Preferisce farsi da parte piuttosto che trascinare 15 anni di storia con voi. Contro la Curia, gigante invincibile, come la definisce Don Santoro. Pare che i vertici della Chiesa fiorentina abbiano chiesto al prete di dimettersi anche dalle cariche sociali che ha nelle due cooperative, il Cerro e il Pozzo, nate alle Piagge. In questo modo vogliono proprio tagliare qualsiasi rapporto con questa realtà, dice un collaboratore di Don Santoro. Intanto la comunità delle piagge non si arrende e continua nella sua difficile battaglia per tentare di convincere il vescovo a fare marcia indietro. Prima un'assemblea, poi una veglia, infine una lettera inviata direttamente a Benedetto XVI per raccontare quanto è stato fatto negli anni alle piagge. Sostanzialmente viene chiesto al Papa di lasciare Don Santoro come cappellano della comunità delle piagge e di chiedere al vescovo un incontro con i fedeli. Siamo certi, scrivono al Papa, che il suo intervento cambierà una decisione presa in modo arbitrario. In realtà dalla curia non arrivano segnali positivi per un cambio di rotta e a Don Santoro non resta che aspettare venerdì, quando dovrà inesorabilmente lasciare le piagge. E poi l'Unità, insomma, fa un po' un elenco delle tante iniziative. Ci sono persino, sono spuntati siti persino su Facebook di sostegno a Don Santoro, eccetera eccetera, ma si conclude così l'articolo. Insomma, verso la curia tira aria di sfida. Non a caso nelle prossime settimane alle piagge verranno a celebrare messa una pattuglia di preti disobbedienti come Don Vitaliano della Sala, Don Andrea Gallo e Don Armando Zappolini. Il vescovo mi ha detto di fargli proposte, ci parlerò in settimana, poi vedremo quanto durerà l'esilio, conclude amaramente Don Alessandro Santoro. Poi vi segnalo, avviandoci alla conclusione, un'intervista interessante a Magris su Repubblica. Eccola qua, giusto per citare qualche parola, pagina 11 di Repubblica. Magris: l'Italia scivola, mi fa paura il populismo. Lo scrittore risponde alle accuse: difendo il mio paese, indecente sarà Berlusconi che fa le corna. Se Angela Merkel si permettesse di invitare a boicottare i giornali che la criticano, questo segnerebbe certamente la sua fine. E vabbè, ma siamo in Europa, mica siamo con il paese di Bocassa. Dunque, il fattore B, Bocassa. Vi saluto con la inconsueta rubrica Braccia rubate alla fonderia. Dalla Stampa: l'autunno caldo, dagli anfibi al pelliccione, l'alfabeto dello stile si a spezzati e zeppe. E leggo qua e là le imbottiture. Come vanno le imbottiture? Le spallate poderose sono di modissima, ma solo il senso figurato da ripescare le paulette di Ovatta la Mazinga, che nascoste sotto giacche, golf e paltò riproporzionano la figura triangolo rovesciato e non viceversa. Questo è il linguaggio criptico, non chiedetemi che diavolo significa. Qui già si capisce meglio. Lingerie, fine delle mezze misure. Tornano i pantaloni a vita alta, ecco la mutanda perfetta, ma asettica, di microfibra tagliata al laser che non segna con le cuciture, come le culotte di Intimissimi. Sotto il vestito però vince la lingerie sexy alla Helmut Newton. Ora, io non sapevo che Helmut Newton portasse della lingerie sexy, ma mi aspetto di tutto ormai a questo mondo. La pelliccia, come va fatta la pelliccia? Ripescare quella gonfia pesante di marmotta, volpe o caprone. Poco importa, modello Shura di Beverly Hills. Vabbè, conclude così. Cioè, perché ci sono anche dei consigli su come comportarsi. Per esempio, vacanze. Vacanze brevi ma costanti, perché non fa una mazza. Per rimettersi in carreggiata, anche a casa, dove ritrovare la forma in un paio di giorni coccolandosi, mangiando senza sale, bevendo litri di tè verde e pisciando sul tappeto. Buona settimana a tutti, tranne a quelli che scrivono simili scempiaggini sui giornali.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.